siamo santi in cammino. Certo, non siamo confermati in grazia come i santi del paradiso. La mia mamma e il mio papà, io lo so, sono in paradiso, lo so con certezza. Pensate, che bello sapere con certezza che i miei non hanno bisogno più di preghiere, sono in paradiso. Pensate che bello, ma è logico. Perché sono in paradiso? Sono stati due genitori meravigliosi, che hanno vissuto come tutti noi, come tutti voi, la loro vita difficile, piena di difficoltà, con un amore immenso, con un cuore grande, con il Signore sempre davanti agli occhi. Mi ricordo, ero un ragazzino, mi diceva, io studiavo latino, greco, filosofia, e studiavo con la mamma presente molte volte, no? E sentiva Shakespeare, Platone, Aristotele, Heidegger, e chi è tutta questa gente qua? Chi è sta gente qua? Dice, mamma, forse a te non serve, ma sì, cocco mio, perché tu devi essere a contatto con i giovani, con quelli che studiano, la tua fede non può essere come la mia, a me basta Gesù Cristo, a me basta il Vangelo, tutto il resto sono tutte chiacchiere, tutte cose belle, ma non mi interessano, io seguo il Vangelo, quello che dice lui per me è legge. Sapete Sant'Agostino come li chiamava questi? I santi, alla fede umile, bello, la fede degli umili. Noi che abbiamo studiato e studiamo, la nostra fede non può essere questa, magari fosse questa. La nostra è la fede degli intellettuali, di quelli che studiano. Bella anche questa, ma carica alle volte di dubbi, di incertezze, perché il linguaggio degli uomini spesso non facilita l'ascolto attento della parola chiara di Dio. Gli uomini complicano le cose, mettono difficoltà, e allora bisogna, ecco, la fede con i suoi intoppi, con i suoi dubbi, le sue incertezze, ecco, allora bisogna consolidare, fare gli ingegneri, mettere il cemento armato sotto, le fondazioni. Amici, la fede degli umili e la fede degli intellettuali. Auguri a tutti voi, a tutti noi, perché augurando di essere santi, sì, io vi auguro e mi auguro di essere una persona matura, non più un bambino. Perché come un bambino che nasce è uomo quando è maturo, quando si prende le sue responsabilità con piena coscienza e consapevolezza, così il cristiano è maturo quando diventa santo. Ma che vuol dire essere santi? Vedete, quando ero bambino io, questa parola era talmente lontana, difficile, e io pensavo, sì, i santi devono essere i preti, i vescovi, i papi, le monache. Pensate, la Madonna in 30 anni a Međugorje ha fatto come voi mamme con i vostri bambini, ha sminuzzato questo grande concetto della santità e ci ha detto la Madonna, essere santi vuol dire amare in un modo straordinario, accogliere quello che Dio ti offre con passione, con amore, offrendo tutto a Lui. Ecco la santità, bello, è vivere in un modo straordinario le cose ordinarie della vita. Io sono casalinga, puoi essere santa, devi essere santa, cucinando, stirando, andando a fare la spesa, certo, rifacendo i letti, pulendo la casa. Io sono impiegata, facendo al computer il tuo dovere con grande santezza. Quell'amico mio, impiegato di banca, mi dice, io voglio santificarmi stando allo sportello. Cidoni, sapessi quante volte ti viene la voglia di sbattere il denaro in faccia agli spocchiosi. Arrivano con tutti questi soldi, boom! Non fanno una fila, loro hanno i soldi, no? Boom! Quelli essere serviti per prima, e ti verrebbe di dire, va all'inferno con tutto il tuo denaro, non rispetti la dignità di quelli che stanno in fila. E io mi sto santificando sorridendo, tacendo, quando la rabbia potrebbe esplodere, io la contengo. Ecco come ci santifica, vedete, allo sportello di una banca, bello, no? Quando nel lavoro non sei capito, le incomprensioni, quando magari facendo tutto il tuo dovere ti vedi scavalcare dei fannulloni, degli incapaci, degli incompetenti, è la storia di tutti i giorni, no? Degli intrallazzatori, io mi santifico quando faccio il mio dovere fino in fondo. Mi santifico quando in famiglia, fra marito e moglie, in momenti difficili, di incomprensione, alle volte di rottura, alle volte di silenzio triste, che inclina il rapporto, amici, come ci santifica? Ecco, vedete, con una grande virtù che si chiama perdono, iperdono, dono super. Il perdono è cristiano solo, non esiste nelle altre religioni il perdono. Il perdono, saper perdonare a chi ti fa del male, questo, amici, è essere santi. Sopportare le persone che non capiscono, alle volte sono pesanti, non capiscono le situazioni, e tu le manderesti a quel paese, no? Come fai a essere santo? Quando con amore, a me quante volte mi capita, quante volte vorrei io non ascoltare certe persone che sono scoccianti, sono fastidiose, sono pesanti, sono carichi di intrallazzi, non sono chiare quando ti parlano, quante volte mi devo dire ma va all'inferno. Come mi santifico? Avendo pazienza, facendo buon viso, ma non per gioco, per opportunità, a cattivo gioco, per virtù. Amici, la santità non è qualcosa che sta nell'iperuranio, la santità sta nelle nostre case, per le nostre strade, nella nostra carne. Tu, mamma, ti santifichi quando educhi bene i tuoi figli, quando tu chiedi perdono ai tuoi figli quando sbagli, perché anche noi possiamo sbagliare, no? Quando compi come moglie, come mamma, come cristiana, come cristiano, come marito, il tuo lavoro, questo è essere santi. È vivere in un modo straordinario, con amore, la vita di tutti i giorni. E anzi, durante la messa, nel foglietto ce l'avete all'ultima pagina, è capitato sott'occhi due figure, Santa Caterina da Siena e Santa Brigida di Uppsala, vissute nel 1300, no? Chi erano queste due grandi figure? Sono due tipi di santi straordinari. Ma lo sapete che Caterina da Siena è dottore della Chiesa, donna, che era una donna incolta. Cristo l'ha istruita fino a diventare dottore della Chiesa. Pensate che roba, che lezioni private che gli ha fatto Gesù. Questa umile donna di Siena, che si è adoperata fino a morire per evitare le lotte intestine nel fiorentino, nel senese, no? A quei tempi c'erano lotte tra città e città. E questa umile donna faceva la pacificatrice. Pensate, questa donna umile, che andò ad Avignone, dove cinque papi erano vissuti trasportando il pontificato dal Vaticano Roma ad Avignone in Francia, e questa donna andò a supplicare il pontefice a dirgli: torna a Roma, perché Avignone non è la sede che Cristo ti ha dato, torna papa, dopo i cinque papi francesi con lo scisma che fecero, no? Leggete la storia. Chi è che ha riportato a Roma il papa? Santa Caterina, umile donna. Pensate a Santa Brigida, questa donna meravigliosa che fu data in sposa al re di Svezia, ebbe 8 figli, no? Poi morì il re e lei si mise a fondare ospedali, andava a curare i malati, a lavare i piedi agli infermi degli ospedali. Santa Brigida. E il Signore Gesù, pensate, per premiarla di questo suo grande amore per i poveri, pensate, gli ha fatto soffrire la sua passione in croce. Capito? Santa Brigida è la donna della passione di Cristo. È colei alla quale Cristo ha rivelato tutta la sua passione, non solo facendogliela vedere, ma facendogliela sentire. Ecco i santi, no? Pensate ai santi marito e moglie che Giovanni Paolo II ha messo sugli altari, Santa Teresa Molla, l'ultima, marito e moglie, con la figlia presente in Piazza San Pietro. Due sposi santi. Cosa hanno fatto di particolare? Hanno amato, hanno fatto il loro lavoro, un mestiere di genitori, di marito e moglie, di lavoratori, con grande, immensa passione, amore, e sono santi. Pensate, domenica sugli altari è andato Don Guanella, no? Ci abbiamo Gran Caperuccia su a Montebello. Chi era Don Guanella? Era un parroco del Piemontese, era un parroco come me, che ha capito che gli ultimi, quelli che non capivano, i diseredati, gli handicappati, non devono essere buttati lungo la strada come rottame. Erano figli di Dio prediletti, e che si è messo a raccoglierli tutti. Pensate, Don Guanella, e ha fondato in tutto il mondo case, ospedali per questi figli. Un uomo che ha amato gli ultimi. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, 1,20, 1,30 in altezza, la donnina dinanzi alla quale il mondo si è inchinato. Che ha fatto sta donna? Che ha fatto? Ha amato. Ma non vi ricordate quando a San Siro non giocava l'Inter e il Milan? A San Siro c'erano 80.000 giovani e sta donnina prese il microfono e disse: non abbiate paura! Suonava in quel di San Siro, abituato ad altri scrosci di applausi per i palloni che entravano in rete. Non abbiate paura! I figli non li uccidete! Dateli a me, non ho paura dei vostri bambini! Che ha fatto sta donna? Guardate cosa ha fatto in India, no? Ha creato le case di amore, la casa del moribondo. Andava per le strade a raccogliere tutta questa gente che moriva lebbrosa, buttata là nei nudifragi, spazzatura. Ma voi non ricordate quello stupendo episodio di quelle due ragazze giovanissime, sue suore, no? Giù sono molto spesso avvengono i nudifragi, no? I cicloni. Un giorno un ciclone portò via tutte le baracche, no? E queste due sorine vide tutte queste persone portate via dalla piena, no? E si tuffarono in mezzo a quella sporcizia, riuscirono a prenderne due, a farli sopravvivere, pieni di fango, pieni di sporcizia, no? E li portarono alla casa del moribondo, pensate, e per 3 ore li hanno accuditi, lavati, ripuliti, vestiti, e tutti gongolanti andavano nella Madre Teresa: madre, abbiamo toccato per 3 ore il corpo di Cristo. E la madre disse: Madre Teresa, ma che avete fatto? Avete preso Gesù e Eucaristia nelle mani? No, e racconta l'episodio, no? Abbiamo toccato Gesù! Che spettacolo! Vedete che cosa fa l'amore? Va a raccogliere i rottami umani in mezzo al fango per pulirli, accudirli, lavarli, amarli. Madre, abbiamo toccato per 3 ore il corpo di Cristo, in ognuno di questi malati moribondi c'è il corpo di Gesù. Amici, questo è essere santi. Ma noi abbiamo l'Umbria, terra di santi. Mamma, pensate a Francesco. Avete visto giorni fa il Papa ad Assisi? Sono passati 800 anni, Ma com'è che ancora quel mattarello in Assisi? Matto? Ha matto d'amore quello, quel figlio di Bernardone che da fare il commerciante ha dato un calcio a tutti i tessuti della Provenza, ha detto: non me ne importa niente, siete la dannazione di mio padre, e ha scelto Madonna povertà, Madonna umiltà. Francesco, 800 anni, richiama tutto il mondo. Abbiamo visto tutto il mondo l'altra settimana da Assisi. Ma perché suona tanto fascino? Perché ha amato, ha cantato l'universo, fratello sole, sorella acqua, fratello passeretto, fratello vento, fratello fuoco, sorella morte. Ecco, sono i santi, sono quelli che vedono il mondo con gli occhi di Dio, quelli che amano il mondo col cuore di Cristo, sono quelli che hanno i piedi e le mani di Cristo. Una canzone del 70 diceva: Cristo non ha mani, Cristo non ha piedi. Mi pare che la cantava Bob Dylan, che se ricordo male. E bello. Di chi ha anche le mani? Le nostre mani. Dio ha bisogno delle tue mani. fratello che mi ascolti, sorella che mi ascolti. Dio ha bisogno delle tue mani, dei tuoi piedi, del tuo cuore. Dio non ha bisogno di altro, è tutto suo, è padrone di tutto. Quando è che tu sei santo? Quando apri il tuo cuore a chi ha bisogno di un sorriso? Quando apri la tua mano per chi veramente te la stende, non perché fa il professionista dell'accattonaggio, ma perché ha bisogno, e tu gli apri il tuo portafoglio. Quando tu dai il tuo tempo, quando tu hai il tuo cuore per ascoltare, per confortare, per accarezzare, amici, questi sono i santi. Oggi vedete facile prendere il portafoglio e sganciare 50 euro. Quanta gente crede di tacitare la coscienza dando del denaro? Ci vuole anche quello, certo. Ma non è il denaro che conta, il Padre Eterno non ha bisogno del denaro. Ha bisogno del nostro cuore, ha bisogno delle nostre mani, ha bisogno della nostra sensibilità interiore, ha bisogno di noi che ci facciamo cura, che ci facciamo mano, che si stende, un cuore che si apre, un piede che cammina. Questi sono i santi di oggi. Amici, santi sono coloro che amano la vita. Io parlavo l'altro ieri con un ragazzo, quale a scuola un professore gli metteva in testa il diritto al suicidio, il diritto, ma sono follie, il diritto alla vita è il primo diritto al mondo, ma non esiste il diritto al suicidio, il suicidio è un fallimento, l'omicidio è un fallimento, amici, invece di parlare di amore, di conforto, di aprirci agli altri, ecco, abbiamo puntato le dita contro di noi, unici al mondo, ci siamo messi sul piedistallo quasi come divinità, ed ecco il fallimento, amici, ed ecco il fallimento. Ma voi non tremate, le ultime notizie oggi le avete sentite, no? Stamattina me le sentite in settimana, se oggi le avete sentite. L'Europa sta facendo così, l'Europa, l'Italia fa così, la Spagna così, e tutti con la Francia, la Germania, crescita zero, tutti quanti, stanno così, Oggi sentivo per radio, se fallisce l'Italia, fallisce l'Europa e il mondo. Eccoci. Stanno tutti a correre al capezzale di un moribondo, tutti, corrono tutti, tutte le parti. Domanda, ma questo medico riuscirà a guarire questa malattia che è un cancro che ha corroso tutti? Ma cos'è che ha corroso questo cancro? Le coscienze. Ha corroso l'onestà. Ha corroso la disponibilità, ha corroso la generosità, ha distrutto i rapporti, ha distrutto la volontà di costruire, ci ha distrutto la fantasia. Amici, e di cosa viviamo? Parlavo con un professore l'altro ieri universitario, il quale voleva farmi vedere l'ultimo tipo dell'iPad. Porto, non ci interessa, io sono aperto a tutte queste, mi piacciono. Ma non c'ho tempo da perdere con queste cose. Quando mi metto al computer, doni, te vogliono, doni, il telefono, quella muore, quella si ammazza, quella piange, quella. Io che sto al computer, ma che fa il tonto? Io devo chiudere il computer, se ci riesco, e correre, quello che vuol parlare. È tutto così. Voi dovete fare il prete per vedere che mondo è oggi. È un mondo di disperati. Ma non disperate economicamente, capito? E spiro che il mio maestro, quello là, che sta al computer, quello è un maestro, un geniaccio, e lui dice, no, questo è il compito mio, tu fa il resto, tu fa il prete. E certo, e lui vede che io non posso star lì a perdere le ore a tasteggiare. Io ho le coscienze da confortare, quella mamma che si vuole ammazzare, quella figlia che purtroppo ha fatto un guaio e bisogna risolvere il problema, quell'altra che è tentata di abortire, quell'altra che si è buttata al muraione, quell'altra che ha bisogno di mangiare perché i figli non c'è niente e ti viene a bussare, la fila, amici, mamma mia, ma tutto questo, io ci rifletto spesso, ma che è successo? Cosa è successo? Io voglio augurarmi che sia riparabile il guasto, non lo so. Vedete, il guasto più profondo non è l'economia distrutta, dai grandi speculatori mondiali. Il guaio più grosso è la distorsione delle coscienze. Non c'è più la correttezza, l'onestà, la disponibilità, la generosità, l'amore. E quando nei rapporti non sono più questi valori umani, che non sono cristiani, e che vale la pena vivere, quando nell'altro vedo uno che è un concorrente spietato, vale la pena? Ecco, amici, cos'è essere santi. Sentite che altro linguaggio. Oggi il Signore ci ha dato una carta d'identità del santo. Portiamola in tasca come documento di riconoscimento. Se sei cristiano, guarda, beati i poveri nello spirito. Chi è? La Madonna. Sono la tua schiava, Signore. La tua schiava, Signore. La Madonna, schiava. La più grande donna, umile ed alta più che creatura, termine fisso l'eterno consiglio, tu sei Dante, no? La Madonna si proclama l'ultima donna della terra davanti a Dio. Beati poveri. Francesco, d'Assisi, Chiara, beati quelli che sono nel pianto. Non beata la tristezza, non è così, eh. Beati quelli che nella vita si trovano a soffrire e l'accettano con amore. Il loro pianto si trasformerà in gioia, lo dice il Signore. Beati i miti, non i prepotenti della terra, non gli arroganti. Beati quelli che vogliono la giustizia, non gli intrallazzatori. Beati quelli che hanno il cuore tenero, che sanno immedesimarsi negli altri bisognosi e non gli spocchiosi che ti guardano dall'alto. Beati puri di cuore, quelli trasparenti, quelli che dicono sì quando è sì e no quando no, non sono quelli che confondono le carte, il cuore limpido, il cuore pulito. Beati non i pacifisti o i pacifinti, ma i pacificatori, che è un'altra cosa, quelli che hanno la pace nel cuore e la diffondono. Beati quelli che amano la giustizia e per questa giustizia si fanno ammazzare. Beati voi, dice Gesù, cristiani, che per il mio amore sarete messi a morte. Gioite, esultate, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Amici, auguri, auguri di cuore. Non perdiamo la strada è quella della santità. Dio ci chiederà quando andremo da Lui: hai amato? Hai aperto il cuore? Sei stato generoso? Non ci dirà quanti soldi c'hai, quante macchine, quante iPad c'hai, quante case hai fatto. Tutte cose che non servono, non servono. Hai amato? Hai aperto il cuore che aveva bisogno? Hai saputo perdonare? Hai costruito? Beato, vieni benedetto dal Padre mio, a possedere quel regno che da sempre il Padre ti ha preparato. Non vorrei, e chiudo, sentirmi dire quella parola terrificante: ite maledetti, in ignem eterno, andate maledetti nel fuoco eterno. Perché? Perché non avete amato. Se siete egoisti, ingiusti, intralazzatori, prepotenti, arroganti, via da me. In ignem eternum. Amici, che brutta parola. I moderni questa parola l'hanno cancellata, non la voglio più sentire, ma questo è Vangelo. Nel fuoco eterno. E non c'è misericordia di là, misericordia c'è solo fino al punto di morte, poi c'è la giustizia. Amici, auguri, vi auguro santità a voi, alle vostre famiglie e soprattutto ai genitori, educate alla santità i vostri figli. Non ho più altro paura, Giovanni Paolo II, della santità, non abbiate paura di essere santi. E rispondeva qualche secolo prima dall'Inghilterra Chesterton e diceva: al mondo non c'è che una tristezza. Due punti. Quella di non essere santi. Auguri.